State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Torniamo ora ad occuparci del conflitto tra Israele e Hamas, ad una settimana dall'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di una risoluzione che per la prima volta chiedeva un cessate il fuoco, oltre alla restituzione degli ostaggi rapiti in Israele il 7 ottobre scorso. Nonostante gli appelli da parte di diversi paesi, nonostante il carattere vincolante della risoluzione, le violenze proseguono ed il piano di Israele di attaccare Rafah in Egitto sembra non aver subito cambiamenti. Dopo l'interruzione dei negoziati tra Israele e Hamas, in questi giorni si sono rincorse voci contraddittorie sulla loro ripresa, che potrebbe avvenire già nella giornata di oggi. Noi facciamo il punto della situazione ora con il nostro corrispondente dal Medio Oriente e giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Quindi quando riprenderanno i negoziati tra Israele e Hamas? Quali sono le ultime notizie a questo riguardo?
Ma sono quelle che già avete detto dallo studio, in realtà questa ripresa dei negoziati non lascia pensare ad una svolta, anche se in Israele la protesta contro il premier Netanyahu delle famiglie degli ostaggi si va coalizzando insieme a quella di tanti israeliani che chiedono le dimissioni del primo ministro israeliano, e anche loro fanno pressione evidentemente per andare ad un accordo con Hamas, uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi. Proprio mentre stiamo parlando, decine di migliaia di israeliani sono riuniti davanti alla Knesset, il Parlamento, proprio per chiedere le dimissioni di Netanyahu, ed il primo ministro ha reagito accusando la folla di fare il gioco di Hamas. Però tornando proprio alle trattative al Cairo, dicevo, non ci sono grandi possibilità di successo, perché a quanto pare, a quello che leggiamo e sentiamo, le posizioni sia di Hamas che di Israele restano molto lontane. Israele continua a pensare che con l'uso della forza militare di mettere Hamas sotto pressione e di costringerlo in pratica a cedere sulla questione degli ostaggi. Hamas dall'altra parte è disposto ad intavolare una trattativa, così almeno dice, sulla base di un ritiro completo di Israele dalla striscia di Gaza ed un cessate il fuoco non temporaneo ma definitivo. Su questa differenza le due parti non hanno trovato un'intesa nelle passate settimane, e per la verità nessuno pensa che riusciranno a raggiungere un punto d'incontro in questa nuova sessione dei negoziati. Tutto questo lascia pensare che ci sarà comunque l'offensiva israeliana contro la città di Rafah, dove si ammassano 1.400.000 palestinesi tra sfollati e gli abitanti della città. Per Israele questo è l'ultimo bastione di Hamas, ci sono quelle che definisce 4 brigate di Hamas da distruggere, e gira naturalmente tanta indiscrezione. Sai che gli Stati Uniti non sono favorevoli a questa offensiva, o almeno non sono favorevoli ad una ampia offensiva israeliana contro la città, che metterebbe a repentaglio la vita di migliaia degli sfollati e dei palestinesi di cui parlavamo poc'anzi. Tant'è vero che sono circolate indiscrezioni dove gli americani avrebbero presentato loro un piano a Israele. Sappiamo che la delegazione israeliana fermata nei giorni scorsi a Netanyahu andrà negli Stati Uniti e forse già nelle prossime ore potrebbe arrivare a Washington, però come dicevo ci sarebbe una proposta formulata dai comandi militari americani che prevederebbe una serie di attacchi mirati sulla base di informazioni di intelligence contro Hamas e non un'offensiva ampia. Israele l'accetterà? Questa proposta è vera? Naturalmente noi non possiamo affermarlo, perché si tratta solo di indiscrezioni, ma certo è che questa offensiva contro Rafah non viene smentita, e Israele comunque fa capire di voler portare avanti il suo piano.
A distanza di una settimana, quindi, quali sono stati gli effetti della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 marzo scorso?
Per la verità nessuno. Perché Israele continua a portare avanti la sua strategia. La richiesta di cessate il fuoco contenuta nella risoluzione è stata accolta con grande favore da Hamas, ma per la verità lo stesso Hamas poi ha detto comunque noi non ci muoviamo dalle nostre posizioni, vogliamo il cessate il fuoco definitivo subito e appunto il ritiro di Israele totale dalla striscia di Gaza, e poi si potrà parlare di scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi. Tra l'altro Israele vuole la liberazione di prigionieri palestinesi di primo piano, nomi molto noti, alcuni dei quali condannati all'ergastolo. Israele è contrario a questo, potrebbe accettare solo a determinate condizioni di liberare alcuni di questi personaggi di spicco che sono nelle sue carceri, quindi come dicevo prima è chiaro che non ci sono al momento gli elementi per poter parlare di una svolta.
Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Sul campo c'è anche molta attività al confine con il Libano, dove tra l'altro sono stati feriti un interprete e 3 inviati delle Nazioni Unite per cui lavorava, uno di questi era australiano. Qual è la relazione tra il conflitto a Gaza e quello che sta accadendo in Libano?
Tutto è cominciato quasi contemporaneamente, perché dopo l'inizio dell'offensiva israeliana nella striscia di Gaza è cominciata questo scontro di attrito, questa guerra a bassa intensità lungo il confine tra Libano e Israele. Il movimento Hezbollah sciita, alleato di Hamas, continua a ripetere da circa 6 mesi oramai che non fermerà le sue azioni lungo il confine fino a quando Israele non cesserà le sue operazioni militari nella striscia di Gaza. Sta di fatto comunque che l'escalation verso un conflitto totale non è mai stata così vicina come in questi ultimi giorni, perché Israele ha intensificato in maniera molto netta i suoi attacchi, le sue incursioni aeree contro vari obiettivi, non solo in Libano, anche in Siria. Infatti qualche ora fa c'è stato un nuovo attacco alla periferia di Damasco compiuto dall'aviazione israeliana. Quindi è un conflitto che sembra allargarsi già, sebbene le regole di ingaggio restino più o meno le stesse, in cui nessuna delle due parti sembra volere, sicuramente non Hezbollah, volere una escalation totale, quindi una guerra totale tra le due parti. Sta di fatto comunque che questi ultimi giorni hanno visto talmente tanti attacchi israeliani, ma anche reazioni da parte del movimento sciita Hezbollah, con numerosi morti sul lato libanese, ma anche un morto in Israele nella città di Kiryat Shmona, che escludere un allargamento del conflitto ad altre parti della regione sarebbe un errore.
E quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle azioni militari nella striscia di Gaza?
Quello che sappiamo è che Israele sta concentrando le sue operazioni militari in alcune aree, ma non sono necessariamente quelle del sud o a ridosso di Rafah, dove tra l'altro comunque vengono già compiuti degli attacchi. Israele sta di nuovo concentrando la sua azione anche nel nord di Gaza e nella parte centrale, che teoricamente erano zone dove Israele avrebbe sbaragliato i suoi avversari, cioè i combattenti di Hamas e di altre organizzazioni armate palestinesi. Ma evidentemente la situazione poi sul terreno non è così sotto pieno controllo di Israele, così come Tel Aviv affermava nelle settimane passate. Hamas dimostra ancora una notevole capacità di poter comunque impegnare le truppe israeliane, sebbene abbia subito dei colpi molto duri e l'uccisione probabile di migliaia dei suoi uomini e dei suoi combattenti, e cerca in tutti i modi di far capire di essere ancora vitale, di poter reagire e di essere soprattutto in controllo della situazione sociale e politica nella striscia di Gaza. Quindi per Israele l'obiettivo dichiarato di Netanyahu di sradicare completamente Hamas da Gaza sembra essere davvero lontano, o almeno si è allontanato, a giudicare dall'azione proprio delle truppe israeliane, che tra l'altro, lo ricordiamo, sono impegnate in questo periodo, in questi giorni, soprattutto nel circondare e assediare l'ospedale Shifa di Gaza City, dove Israele afferma di aver ucciso, arrestato centinaia di uomini e dirigenti di Hamas. I palestinesi invece riferiscono anche di intensi bombardamenti aerei a sostegno e in appoggio delle truppe israeliane sul terreno, e quindi parlano della morte, dell'uccisione o il ferimento di decine di civili e della distruzione di, in sostanza, di tutto il quartiere nel quale si trova l'ospedale Shifa.
In conclusione, Michele, fa notizia una discussione interna di Israele, paese in cui gli ultraortodossi che frequentano scuole religiose non riceveranno più da oggi finanziamenti statali. Ricordiamo che queste persone sono esenti dagli obblighi militari, nonostante siano, anche tramite i partiti che li rappresentano, anche nella maggioranza di governo, nettamente favorevoli alla guerra. Come si sta sviluppando questa contraddizione, che di certo non è nuova, ma che in tempi di guerra diventa più evidente?
Beh, certo, è una questione estremamente spinosa e dallo studio l'avete già descritta abbastanza bene, perché appunto c'è questa situazione in cui in questa parte della popolazione israeliana, che sono gli ebrei haredim, ultraortodossi, che sono più o meno il 10-12% della popolazione, riceve un'esenzione dal servizio di leva che riguarda tutti i suoi giovani. Bisogna dire che negli ultimi anni non pochi giovani di questo settore della società israeliana sono andati in maniera volontaria a fare il militare. Ci sono delle unità dell'esercito israeliano che sono formate proprio da giovani ultra ortodossi che hanno scelto di fare il militare, ma gran parte, la stragrande maggioranza di questa comunità continua a rifiutare per motivi religiosi il servizio di leva. Tutto questo naturalmente viene contestato da gran parte della popolazione, del resto della popolazione israeliana, che chiede che tutto il paese sopporti lo sforzo bellico in questo momento, ma anche il servizio di leva, che rimane l'ossatura della società israeliana anche da un punto di vista sociale ed ideologico. Su questo non ci sono dubbi. Sta di fatto comunque che il dibattito è aperto e gli ultraortodossi, al di là delle loro ambiguità e del fatto che sono con un piede dentro allo Stato e con l'altro invece fuori, comunque continuano a ripetere che loro, per motivi religiosi, quindi per motivi di coscienza, non vogliono fare il militare, non vogliono mandare i loro giovani nell'esercito, anche perché pensano che partecipando alla vita laica verrebbero snaturati e quindi si allontanerebbero da quella che è la vita della comunità, che è molto legata a tradizioni molto antiche, ma soprattutto allo studio dei testi sacri. Quindi è una questione estremamente spinosa che sta facendo traballare il governo del premier Netanyahu. Netanyahu, il primo ministro, vuole un accordo con i partiti religiosi che sono suoi sostenitori, che sono molto importanti per la sopravvivenza del governo, ma anche all'interno della maggioranza e del suo stesso partito Likud ci sono delle voci decisamente contrarie, molto contrarie all'idea che si debba prolungare l'esenzione per i giovani ultraortodossi dal servizio di leva.
Grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata e alla prossima.
Grazie a voi e buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.